Buongiorno soprattutto al direttore Paolo De Paola. Ciao direttore.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora direttore, io proviamo ad andare per ordine, secondo quelli che sono gli eventi è difficile trovare l'ultimo evento, perché poi ieri si è giocato il campionato, ci sono le ultime sulla Champions League, c'è la questione Superlega. Io partirei dalla Superlega, altro capitolo, qualcuno pensa sia l'ultimo ma io credo proprio di no, perché comunque è la famosa guerra che non finirà mai. Però intanto ieri il Tribunale di Madrid ha ricordato all'UEFA e a Seferin che se non ritirava quelle che erano le sanzioni che erano state sospese ma non annullate nei confronti dei tre club dissidenti, avrebbero incriminato il presidente dell'UEFA e l'UEFA stessa, è arrivato immediatamente l'annullamento delle sanzioni. Dopodiché, qualche ora dopo, il giorno dopo, diciamo così, il Seferin e l'UEFA dicono: noi abbiamo agito correttamente, ricusiamo il giudice del Tribunale di Madrid, e provano a prendere tempo comunque a lanciare una controffensiva. Su questo aspetto che cosa ne pensa, direttore?
Eh beh, penso che Juventus, Real Madrid e Barcellona potrebbero ricusare Seferin. Come dire, se non mi va bene il conduttore, il conduttore esiste in ogni organizzazione, se non mi va bene un giudice, perché mi deve andare bene un presidente che prende delle decisioni contro legge? È comoda così cambiare, come dire, il giudice perché non ti piace la decisione o la sentenza, però invece dovresti in qualche modo prendere atto di un malessere, di un qualche cosa che evidentemente hai fatto sbagliando, hai preso delle decisioni sbagliando. Io credo che il problema sia quello di Seferin stesso, che è un problema che sta emergendo nella sua, come dire, forza per tutti i grossi club europei, non soltanto il Barcellona e il Real Madrid, ma la Juventus stessa, ma l'Inter, ma insomma tutti i grandi club stanno chiedendo un qualche cosa di differente. E qua mi riallaccio a una cosa che secondo me è stata molto interessante, cioè la lettera di Agnelli agli azionisti.
Esatto.
Beh, al di là dell'impegno che ribadisce il presidente della Juventus, c'è un qualche cosa che mi, come dire, in qualche modo apre uno spiraglio. Cioè lui dice: noi ci rivolgiamo alla generazione Z, noi ci rivolgiamo a un mondo diverso che si basa chiaramente sulla solidarietà, ma soprattutto sulla meritocrazia. Quindi lui non ha assolutamente parlato di un club di ricchi, ma ha posto proprio, come dire, delle regole diverse. E la meritocrazia, sapete qual è? È il merito di valorizzare dei talenti. E beh, questo lo si può dire per alcune squadre? Cioè, quali sono i talenti che vengono valorizzati da alcune squadre? Cioè, valorizzati nel senso che poi diventino campioni, non il giocatore che fa l'annata buona e poi viene rivenduto e fa la plusvalenza e poi in altre squadre non fa niente. No, i giocatori che diventano campioni. Storicamente, quali sono i club che allevano giocatori che poi diventano campioni? Non è che sono soltanto i grandi club, ce ne sono anche altri di seconda o terza fascia. Però è a quelli che bisogna rivolgersi per creare, come dire, un humus che non sia quello territoriale. Anche in questo c'è scritto nella lettera, senza nessuna offesa per alcuno, ma non è che, come dire, il calcio deve essere definito per quello che avviene tra le mura domestiche. Il calcio deve avere un valore assoluto, il calcio deve avere un valore riconoscibile a livello universale, a livello europeo e a livello mondiale. Il calcio, come dire, è una spallata non al calcio del campanile, però è una spallata a un certo modo di intendere il calcio, che anche, diciamo, nei giovani che vivono nei campanili o nelle squadre di provincia, ma non piace più, perché a tutti i giovani comunque piace il grande campione, il grande talento, la grande giocata e la squadra che ospita il grande campione, il grande talento. Comunque ribadisco, questo è un argomento che è stato affrontato male, con grandi mal di pancia, sbagliati anche da parte dell'UEFA, ma che deve trovare uno sbocco e una soluzione, assolutamente.
E diciamo quello che poi io poi ti chiedo, direttore, tu credi al caso o molte volte invece le cose succedono perché ne sono successe altre prima? E mi spiego. Dopo la lettera,
Consob.
Al di là della Consob, cioè io ci vedo proprio sia il fatto che, perché poi nella lettera appunto Agnelli, come ha ricordato lei direttore, ha ribadito i valori della Superlega e ha definito meglio il concetto di meritocrazia, come ha spiegato meglio direttore. Dopodiché la sera è partita la controffensiva ulteriore del Tribunale, che ha detto: che vogliamo fare? Quindi quasi come se Allegri avesse chiamato poi subito l'artiglieria pesante per stanare Seferin nell'UEFA. Oggi che succede? C'è questa informativa, o meglio questo controllo, indagine della Consob il giorno dopo la lettera di Agnelli, nella quale insomma la Consob ha avviato nei confronti della società una verifica ispettiva attualmente in corso ai sensi dell'articolo 115,1, avente come oggetto l'acquisizione da parte dell'autorità di una documentazione ed elementi informativi relativi ai proventi derivanti dalla gestione dei cacciatori. Tradotto, stanno indagando, comunque stanno cercando di vedere nei conti e soprattutto anche sui ricavi dalle plusvalenze, quelli in 43 milioni di ricavi dalla gestione dei calciatori, 30 milioni di plusvalenze, i 6 milioni dai prestiti, eccetera. È chiaro che sono controlli di routine che vengono fatti però nello specifico alle società che sono quotate in borsa, quindi da questo punto di vista tutto normale. È un caso che sia avvenuto il giorno dopo la lettera di Agnelli?
È clamorosamente, come dire, in contrasto con quanto dichiarato in questa lettera, no? Cioè, nella lettera, quando si parla di meritocrazia e quindi di valorizzazione dei giovani, evidentemente, come dire, c'è una risposta immediata. Sì. Ah sì, tu dici che fai la valorizzazione dei giovani, ma la valorizzazione dei giovani non deve essere fine a se stessa per fare una plusvalenza, ma deve essere a lunga gittata. Mi sembra una risposta sul campo, per carità, ma diciamo è come se veramente ci sia una sorta di guerra sotterranea, esatto, basata su principi, con colpi e contraccolpi, che sicuramente comunque non vanno nella direzione di un calcio più giusto, ma non si tratta nemmeno di un calcio più giusto. Io credo una cosa: il calcio, appunto, con la Juventus che è quotata in borsa e altre società che sono quotate in borsa, con il fatto che sono società con fini di lucro secondo la legge Melandri del 98, eccetera eccetera, ormai stabilito, c'è anche bisogno di stabilire che questo è uno spettacolo. Quindi è inutile che ogni volta si ripercorrono gli albo d'oro, si ripercorrono le favole, le storie, eccetera eccetera. È giusto che il calcio venga trattato come uno spettacolo qualsiasi, per cui se io non ho più quell'affluenza, quell'audience relativa a uno spettacolo che in qualche modo è rimasto sempre fermo nella sua formula e ne voglio offrire un altro, tutta la libertà, come ha sancito anche il Tribunale di Madrid, di poter formulare un altro tipo di spettacolo. E questo sta nella libertà, proprio nella libertà di pensiero, di idee, di progettazione delle squadre e delle società. Questo ci sta.
No, è molto intrigante come chiacchierata, direttore, che stiamo facendo, come punti da mettere nero su bianco, perché poi torno anche alla questione Consob eccetera. C'è un po' di contrasto sulla concezione dei giovani utilizzati per essere valorizzati o utilizzati per valorizzare le casse. Da questo punto di vista c'è una serie di interrogativi che ci fanno i nostri ascoltatori, che provo anche a sintetizzare, ma è un argomento di cui abbiamo anche già parlato, direttore. La questione dell'Under 23 è stata creata per diventare serbatoio tecnico o serbatoio economico di plusvalenze?
No, per me, per come è anche utilizzata dalla Juventus, anche diciamo possiamo dire alcuni nomi, uno su tutti Fagioli, mi sembra che invece sia utilizzata proprio per poter far giocare dei giocatori che non giocherebbero in prima squadra, poterli valorizzare e poi, quando è il caso e se è il caso, inserirli in prima squadra, ma non per beneficenza, ma perché realmente valgono la candela, quindi potranno essere uno, due, ma non di più, chiaramente. Detto questo, c'è tutta una linea da parte della Federcalcio nel togliere le multiproprietà. Questa linea è stata ribadita da Gravina, diciamo che si è rivolta sia alla Lazio e sia, cioè, quindi all'Otito, e sia a De Laurentiis, sia a Setti, non alla Juventus, perché la Juventus è la seconda squadra, quindi non è un'altra squadra. Quindi è differente, perché secondo me, ecco, c'è differenza tra la multiproprietà e la seconda squadra. Se tutti avessero una seconda squadra che milita in Serie C, secondo me potrebbe essere un'idea valida, appunto, per far giocare tanti talenti e tanti campioni. Ma avere la multiproprietà, che poi quando sale o scala le classifiche va, diciamo, nella stessa categoria dell'altra squadra, chiaramente crea un contrasto infelice, come quello che spero si risolva più presto della Salernitana, che ancora non è stata avvenduta come doveva essere invece fatto già da tempo.
Ci sono tante domande. Ora, i temi sono tanti, quindi chiedo anche a Giorgio magari di dirmi poi i temi, ribadirmi i temi, così magari seguiamo un po' il filo. Seguo per adesso il filo bianconero, Juventus, Agnelli, lettera, Consob, eccetera. Buongiorno Vincenzo, cosa pensi della lettera di Agnelli? Io personalmente avrei preferito delle parole al microfono, dice Daniele. Direttore già ha detto quello che pensa delle parole di Agnelli, però io ti giro proprio questa domanda, direttore. Si aspettava anche, a parte che questo, in questo caso è una lettera agli azionisti, quindi così andava formalizzata, però si aspettava, direttore, anche un intervento in conferenza stampa da parte di Agnelli? È un silenzio che quello che esiste da quest'estate, da quando è partito Ronaldo, un po' la disturba, tra virgolette, ovviamente la disturba.
Disturba no, però diciamo
fa riflettere.
Mi fa riflettere, perché comunque deve parlare. Cioè Agnelli, dopo una situazione del genere, dopo quello che è successo quest'estate, l'arrivo di arriva bene, la promozione di Cherubini, il ritorno di Allegri, al di là della presentazione, abbiamo fiducia, eccetera, eccetera, questo inizio diciamo zoppicante, l'uscita di Ronaldo, insomma, per carità, ha spiegato per bene in questa lettera che la famiglia è vicina e che la Juventus continuerà a esistere, a investire nel calcio, va benissimo, è tranquillizzante. Ma qualche parola in più spesa per l'allenatore, per le difficoltà che sta provando, per alcuni giocatori che ci sono o non ci sono, per il rinnovo di Dybala, per tante cose, secondo me, diciamo, una puntualizzazione orale, diciamo, in cui si vengono toccati tanti di questi punti, non sarebbe stata male. Ma per ribadire delle cose che non devono tranquillizzare nessuno, ma per ribadire un pochettino delle cose che i tifosi aspettano, anche per avere, come dire, delle risposte da contrapporre su alcuni argomenti, e queste risposte devono arrivare dalla società, soprattutto da Agnelli.
Continuo questo filone, direttore De Paola, cosa ne pensa di una dirigenza, leggo il messaggio del nostro ascoltatore, cosa ne pensa di una dirigenza che non riesce più a vendere nessun giocatore, ma riesce solo a regalare e rescindere contratti da almeno 4 anni? Non pensa che anche l'ormai certo rinnovo dorato di Dybala sia un errore che renderà anche l'Argentina invendibile, dice Milo?
Ma io credo che siano stati fatti degli errori, questo è vero, che la rosa sia pompata un pochino da giocatori che, diciamo, non dico che sono a fine carriera, ma di sicuro sono venuti in qua in quiescenza, insomma, che poi possono avere degli alti e bassi, mi riferisco ai Rabiot, ai Ramsey, mi riferisco insomma a giocatori che diciamo hanno creato un po' di perplessità, soprattutto non migliorando quel settore nevralgico che è il centrocampo. Dall'altra parte però vedo anche, come dire, il voler puntare a una Juve nuova, i De Ligt, i Kulusevski, i Chiesa, insomma mi sembrano tutte scelte che vanno verso il rinnovamento, anche Jattanen, no? Che poi ancora deve arrivare perché è infortunato e sta giocando in un'altra squadra, ma insomma mi sembrano, diciamo, tutte indicazioni che vanno in un'altra direzione. Quella, diciamo, di abbinare esperienza e gioventù nella squadra è una politica che io ritengo sia ormai superata, superata. Cioè ci possa essere, ma che non si affianca assolutamente a ragionamenti tipo quello di Ronaldo, perché quello di Ronaldo è un fuoriclasse assoluto, quindi non è né vecchio né giovane, né uno che in qualche modo può prestare il fianco a questi tipi di discorsi. Però dico che alcuni errori sono rimasti, sono stati fatti e che sono un po' sul groppone della Juventus. La Juventus aveva bisogno di rinnovarsi a centrocampo, nel frattempo è diventata vecchia la difesa e tu non hai risolto ancora il problema a centrocampo e ti ritrovi con una difesa che in qualche modo non ha ancora una leadership compiuta in De Ligt ed è povera di giocatori che possono affiancare De Ligt. Perché non è stato ripreso Romero, per esempio, a proposito di vendite, non vendite, giocatori che vengono valorizzati? Sarebbe stata una bella coppia, secondo me, De Ligt-Romero. Manca, è stato ceduto Demiral, manca però uno a fianco a De Ligt, perché quando tu affiderai le chiavi del centrocampo a due giocatori alternativi, a Bonucci e Chiellini, potrai dire che è stata fatta una vera rivoluzione, ma fino a quando tu devi affidarti per forza, per riportare la Juve sui binari giusti, a Bonucci e Chiellini, vuol dire che c'è ancora qualcosa che non funziona.
Concludo un po' questo filone qua con l'audio che riguarda invece, lo chiedo, dico a Giorgio Sorani, la questione che non è stata trattata sui giornali, così chiudiamo la questione Superlega e andiamo avanti con gli altri audio e gli altri argomenti. Vai Giorgio.
Ciao Vincenzo, sono Fabio da Birmingham.
Ciao Fabio.
Solamente una cosa, ho notato che stamattina alle prime pagine dei tre giornali sportivi italiani, silenzio assoluto su quello che è successo, forse perché è successo troppo tardi, insomma, non lo so, comunque niente, non se ne fa. Adesso farò una scorsa alle edizioni online e vedrò. Grazie, ciao.
Allora Fabrizio, l'intuizione finale è quella giusta, chi meglio del direttore te lo può dire? È chiaro che ci sono degli orari in cui esci fuori tempo massimo per quanto riguarda i giornali, che a un certo punto devono andare in tipografia, in stampa. Il direttore sa molto bene che le pagine intorno alle 11 massimo, e già tardi, le devi aver già consegnate, quindi poi è una questione qua semplicemente di tempi, il cartaceo arriva sempre dopo e quindi bisogna rifarsi a questo punto alle versioni online, direttore.
Purtroppo è così, si anticipa sempre di più. Perché? Perché comunque c'è una crisi nel raggiungimento delle edicole, perché i distributori sono diventati sempre più accentratori. È una notizia tecnica che do, sì. Nel senso che prima c'erano delle distribuzioni più capillari, adesso i distributori sono diventati meno, quindi si sono assottigliati e devono raggiungere distanze maggiori. Quindi per raggiungere distanze maggiori con i loro camioncini hanno bisogno che i giornali vengano chiusi prima, altrimenti i giornali non arrivano in tutte le edicole. Quindi per questo quando una notizia arriva intorno alle 11 è già troppo tardi per poter non solo dare un risalto, figurarsi anche della prima pagina, perché per la prima pagina deve essere compiuta, esatto, abbastanza presto, e non deve essere modificata, perché ecco anche questo, cioè la prima pagina è quella che chiaramente, come dire, dà l'imprimatur al giornale. All'interno ci può essere anche qualche cosa che zoppica, che si può rimettere in sesto con la famosa ribattuta, cioè, esatto, si ripete una pagina dopo che è stato stampato, ma la prima pagina deve essere perfetta e deve essere compiuta, e quindi deve essere la prima o tra le prime ad andare in stampa.
Motivo per cui aggiungo anche questa informazione, perché poi dobbiamo fare anche un po' di tecnicismi, direttore, perché giustamente magari molti utenti non si rendono conto, eccetera. Motivo per cui nelle conferenze post partita, quando sono proprio fatte tardi, difficilmente si vede il giornalista di carta stampata, perché là il pezzo lo deve aver già praticamente consegnato e il giornale
però
aspetta quello
per chiusura. Posso dirti una cosa? Sì, certo. Sta succedendo una cosa che trovo veramente sgradevole nelle conferenze post stampa, sì, e post partita, perché come dire, c'è una selezione degli stakeholder, cioè degli, come dire, dei protagonisti che in qualche modo sono direttamente interessati alle partite, che so, DAZN, Sky, Mediaset, la Rai, eccetera eccetera, per cui le, come dire, le conferenze stampa vengono condotte da questi qua e basta, cioè alle conferenze stampa molto spesso non possono accedere, non hanno la possibilità veramente di poter scrivere in presa diretta giornalisti della carta stampata o di altri giornali. Questa è una cosa veramente, come dire, disdicevole, sbagliata, per cui la domanda difficilmente nel post partita può arrivare anche da un giornalista della carta stampata, ma è, come dire, un'informazione di rimbalzo che comunque non fa bene ai giornali e non arriva fino in fondo per quanto riguarda la profondità informativa.
Esatto, direttore, io poi sono d'accordissimo per esempio sul combattere la pirateria nel calcio, però anche questa è una forma di pirateria giornalistica, no? Cioè bisogna cercare di dare a tutti quelli, a seconda dei mezzi che hanno a disposizione, il tempo per poter produrre la loro informazione. Quindi non può, è vero che il giornale oramai è passato quasi in ultima istanza, perché tanto c'è il web che comunque può essere da supporto al cartaceo, però si dà prima spazio, e lo dico peraltro con diciamo lo strumento con il quale lavoriamo, radio, web, TV, però anche la carta stampata, i giornali devono avere, secondo me.
Ma
qualche
possiamo dire un'altra cosa? Sì, sì. Possiamo dire un'altra cosa? Che ormai c'è bisogno di una formula innovativa per quanto riguarda i giornali di post partite, esatto, no? Una volta il giornale del post partita, in assoluto quando si giocava tutte le partite la domenica, era quello del lunedì, aveva una vendita che addirittura raddoppiava rispetto al giornale infrasettimanale, raddoppiava. Ora invece non solo è in linea, ma a volte addirittura è un po' meno, perché comunque il livello informativo di quel tipo di giornale non è più come quello di una volta, selettivo e assolutamente unico nella sua interpretazione, perché appunto non solo nelle sale stampa si aspettava il giornalista della carta stampata, ma i tempi erano diversi, si aveva la possibilità di approfondire, di andare a fondo, eccetera eccetera. Adesso non importa più niente, la presa diretta, e per cui io dico che anche la carta stampata deve in qualche modo evolversi, superando quella formula ormai stantia della partita, il tabellino, quindi il resoconto di chi ha giocato o non ha giocato con i voti, le pagelle, lo spogliatoio, è una formula ormai che funziona ma fino a un certo punto, per cui arrivi sempre in seconda battuta, non sei più interessante come prima e non fai la differenza. Secondo me sempre più si impone di essere selettivi sull'analisi e su chi scrive l'analisi, cioè deve esserci, come dire, un elemento, un nome riconosciuto e riconoscibile, per cui io vado a leggermi il giorno dopo l'analisi della partita di tal dettagli che mi convince su quella squadra perché ha una conoscenza approfondita di quella squadra.
Allora, ci sono altri audio, ve li faccio sentire. Giorgio, cominciamo da quello su Donnarumma perché mi sembra che è abbastanza interessante.
Attenzione su Donnarumma che anche oggi va in panchina. Io sono un tifoso milanista e per 3 mesi, 4 mesi ho sentito di tutto, andava per crescere nella squadra, per giocare la squadra più forte del mondo e bla 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 bla, per guadagnare più soldi, che sicuramente gli guadagna. E oggi invece leggo di queste lacrime, della tristezza, del ritorno suo in pompa magna a Torino, ma non è che per mesi ognuno ha detto la sua senza sapere la verità, cioè la verità è che sono rimasti col cerino in mano e si sono dovuti accontentare di metterlo nella prima squadra che trova forte, che trova.
Giorgio, stop così, andiamo dal direttore, facciamoli un po' più corti, ragazzi, i messaggi, altrimenti se ne va tutta la mezz'ora, direttore.
Ma no, no, adesso cioè passare alla comprensione per Donnarumma, o addirittura dire poverino, forse si è trovato in questa situazione. No, il Milan è da un anno che gli offre un contratto che varia tra i 7 e gli 8 milioni. Ha detto no, non ha voluto assolutamente, diciamo, assecondare le richieste, le offerte. Secondo me eccezionali da parte del Milan, e per tutto questo periodo ha cercato un'alternativa. Il problema si chiama Mino Raiola, parliamoci chiaro, è Mino Raiola che ha portato su questa strada un giocatore che ha voluto andare su questa strada, ma non è che ci è andato adesso, ci è andato a 17 anni, ha voluto assolutamente lucrare, valorizzare se stesso in base a, diciamo, a un mercato che diceva che lui doveva guadagnare quei soldi, benissimo. Quei soldi non li guadagna, perché adesso guadagna ancora 7, però è tutto un contratto in crescita a seconda di bonus e cose che si vincono, che potrà arrivare ai 12 milioni. Quindi la responsabilità è chiara, è del giocatore che ha attivato un determinato meccanismo attraverso un procuratore che ragiona in questa maniera. Quindi nel seguire il giocatore, nel fargli cambiare spesso squadra, per poter sempre organizzargli dei guadagni maggiori.
Poi insomma in molti dicono, direttore, su questo anche voglio un po' il suo parere, che Donnarumma magari a gennaio potrebbe essere spostato altrove, molti parlano di Juventus, però io credo che qua si faccia molta letteratura e filosofia, perché alla fine se Donnarumma non è andata alla Juventus è stato perché Szczęsny era bloccato da un ingaggio importante, la Juventus anche in virtù dei conti, peraltro già raccontati ieri da Allegri, da Agnelli nella lettera agli azionisti, non poteva permettersi un altro super ingaggio. In questo caso non solo dovresti prendere un super ingaggio, ma un giocatore che avresti potuto prendere a zero e qui dovresti pagare. Quindi io qui ci vedo molto molto difficile la possibilità che Donnarumma possa lasciare Parigi e andare a Torino.
Ma Donnarumma potrebbe lasciare Parigi soltanto se arrivasse gratis.
Esatto,
a 7 milioni all'anno, diciamo quanto guadagna Szczęsny, e Szczęsny potrebbe uscire dalle file della Juventus. Sono queste le condizioni, però ecco, mi sembrerebbe una clamorosa sconfitta per tutte le, come dire, le cose fantasmagoriche che si descrivono di Mino Raiola. Questa sarebbe una resa clamorosa, una caporetto per Mino Raiola se dovesse arrivare a queste condizioni alla Juventus.
L'ultimo audio, Giorgio, lo sentiamo dopo perché è un argomento che a me francamente interessa molto, poi io vengo come formazione dal calcio minore, quindi di scene orrende purtroppo ne ho viste, quindi voglio approfondirla col direttore, però esaurisco gli altri temi, tornano sulla Juventus, la Juve senza Morata e Dybala giocherà molto meglio, io dubito, vabbè, ma qui c'è del pregiudizio nei confronti di Morata e Dybala, perché insomma la Juventus invece perde tantissimo e le chiedo quanto, direttore, soprattutto le chiedono Kulusevski, possiamo ancora attenderlo, direttore, contro il Chelsea sarà titolare o Bernardeschi sembra un passo più avanti, chiede Paolo da Milano, e io collego le due cose, quanto perde, direttore, la Juventus senza Morata e Dybala, e può essere l'ultima chance per Kulusevski per provare a dimostrare qualcosa alla Juve?
Allora, con Dybala perde tantissimo perché Dybala è il centro della Juve del futuro, quindi come dire, si interrompe per un mese, speriamo meno, speriamo, diciamo, che sia più limitata lo stop del giocatore, si interrompe questo processo che appunto creerebbe la squadra attorno a lui. Morata è sicuramente un attaccante valido, importante, lo si vede, insomma, Anche se nelle ultime prestazioni è sembrato un po' più opaco, diciamo ha fallito delle occasioni anche abbastanza clamorose, quindi sono due giocatori importanti per la Juventus. Ritengo importante lo stesso Kulusevski, che ho diciamo in qualche modo etichettato come un frigorifero o un bisonte spento nelle ultime partite, perché mi è sembrato un po' appesantito e un po' meno diciamo di gamba di quello che, però mi ha subito smettito nel secondo tempo con quel pregevole tacco che poi ha liberato Locatelli, che ha segnato. E quindi quando lo fai giocare è un giocatore che deve stare al centro della manovra ed è un giocatore che si fa vedere, ma deve crescere come corsa e come lucidità. Quindi io lo terrei, perché sono due come dire, due ali, due motori fondamentali per la Juve del futuro, lui e Chiesa.
Su Dybala, direttore, mi dice una parola, perché io continuo a vedere su Allegri e Dybala una sorta di scure abbassata da una parte fortunatamente minoritaria della tifoseria, e francamente non lo capisco.
Ma allora, ci dobbiamo intendere su una cosa. Per me Dybala non è un attaccante puro, per me Dybala è una luce in mezzo al campo. Allora, o ci rassegniamo a vedere un Dybala che segna meno gol, non è che deve segnare pochi, ma che segna meno gol, ma accende la luce della Juventus in qualità di regista avanzato, quindi di rifinitore, o non capiremo mai e rimarremo sempre nel dubbio su qual è il ruolo di Dybala. Allora, Allegri lo ha detto più volte, può essere un attaccante, è stato messo sia da Pirlo sia da Sarri, da tutti, in contrapposizione con l'attaccante di turno che poteva essere Morata o Ronaldo. Per me è sbagliata quella logica. Cioè, può giocare con Morata, ma con Morata più avanti e lui più dietro. È chiaro che più si allontana dalla porta, meno gol può fare. Però alla Juventus serve come il pane uno che abbia quella sua intelligenza e quella sua velocità nel poter costruire il gioco. C'è bisogno di due registi, uno davanti alla difesa e uno dietro le punte o dietro la punta, che è fondamentale. Per me il miglior schema di gioco che la Juventus può fare è con i due mediani, tre davanti e una sola punta.
Secondo me, insomma, è una soluzione fattibile. Peraltro Allegri ha dimostrato di poter prenderla in considerazione, così come anche il 4-2-3-1, che anche può essere una soluzione, direttore, quando tornerà Arthur magari.
4-2-3-1 è la soluzione ideale. Cioè io dico Arthur e Locatelli.
Ah, ok, Arthur e Locatelli, poi tre Chiesa,
e poi
Dybala
quadrato. Dybala al centro, Kulusevski e Chiesa, o Kulusevski quadrato, insomma, alterni Kulusevski quadrato, Chiesa a sinistra, Dybala al centro e Morata davanti o Ken davanti. E secondo me questa è la Juventus migliore.
Giorgio, prepara l'audio intanto. Direttore, io sono anche stanco a volte di rispondere a certe cose. Ci scrivono Dybala alla 10, ricordatevelo, chi ha la 10 e la fascia da capitano non deve fare partite normali.
Vabbè,
chiamiamo
Goldrake.
No, nel senso, per me Dybala, Dybala è il giocatore che ha portato qualità anche nelle ultime due partite della Juventus.
Certo,
poi è chiaro che uno deve aspettare. Cioè, io non so, non bisogna aspettarsi
giocare,
secondo
allora,
me.
Io dico che può anche trovarsi in posizioni di campo più arretrate.
Certo.
Beh, se deve liberarsi dalla marca, allora se tu lo metti troppo avanzato,
sì,
si incolla il difensore su di lui ed è finito.
Esatto.
Si incollano due giocatori su di lui, perché lui va in bocca al nemico. Lui non deve stare in bocca al nemico, deve stare un pochettino più arretrato e fare gioco.
Certo.
Poi ci saranno i centrocampisti, deve stare tra le linee,
certo,
tra la linea di centrocampo e la linea di difesa diciamo dell'altra squadra, ma non può stare davanti affiancato a un'altra punta, perché lì non fa niente.
No, ma poi il concetto deve fare di più, perché c'ha la 10, lui credo che faccia quello che deve fare, però insomma, ripeto, io ci vedo tanto pregiudizio. Direttore, però ti faccio sentire quest'audio. Giorgio, fammelo sentire, perché è un argomento che a me sta molto a cuore.
Carissimo Vincenzo, so la tua grande qualità nel portare avanti i temi calcistici, puoi peronare insieme a me la battaglia contro quel birbante, per non dire altro, che ha dato un cazzotto all'arbitro nel vostro storia Instagram, l'avete mostrato quel delinquente, meglio ancora, che fine farà, sperando che lo denuncino penalmente gli arbitri e che poi a sua volta venga espulso da tutte le partite, anche quelle del calcio balilla. Grazie Marco Moretta.
Grazie a te Marco. Direttore, io direi si passa dai 5 anni di squalifica alla radiazione, io passerei immediatamente per la radiazione. Parliamo dell'episodio in prima categoria nel campionato regionale piemontese, il cazzotto in faccia all'arbitro, peraltro mi risulta che avesse 16 anni l'arbitro. Io lascio a lei le parole, direttore, le mie valgono poco in confronto.
Ma guarda, io mi appello perché ho visto il video e chiaramente sono rimasto inorridito da questa cosa, ma ho sentito anche i commenti di tanti genitori in tribuna che erano veramente, come dire, impietosi nei confronti di questo figuro, di questo energumeno, di questa persona asociale che va assolutamente bandita e radiata dal calcio. E non mi parlate di momenti che nel calcio possono esistere. Un energumeno di quell'età che si scaraventa su un ragazzino di 16 anni è semplicemente un vigliacco, vigliacco, nulla di più. E gente del genere va radiata, perché anche i genitori scandalizzati sugli spalti hanno detto: ma che esempio dai? Ma che riferimento sei? E tu dovresti educare questi ragazzi e ti fai trascinare solo dalla foga, dalla vittoria e dalla sconfitta. Ecco, sono queste le cose deprimenti che non ci dovrebbero essere più nel calcio, soprattutto per quanto riguarda la categoria arbitrale, di ragazzi che si, come dire, si impegnano in un lavoro che spesso è ostile già di suo, ma si ritrovano anche questi figuri, queste persone che lo rendono ancora più difficile, perché li aggrediscono fisicamente. Una cosa indegna sulla quale deve intervenire non solo la Federcalcio, ma deve intervenire secondo me il movimento arbitrale e addirittura il CONI con Malagò.
Null'altro da aggiungere, soltanto l'auspicio che ciò accada. Grazie al direttore Paolo De Paola. Ciao direttore.
Grazie a voi, un saluto a tutti.